Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi cari figlioli. Ben ritrovati col nostro consueto appuntamento del giovedì sera con Padre Pio, dal mio libro Padre Pio, uomo di Dio, che se volete potete chiedere alla segreteria di Radio Domina Nostra. Non è semplicemente una biografia, come starete notando, sia quelli che seguite queste catechesi del giovedì sera, sia quanti lo abbiate avrete potuto leggerlo. È invece una riflessione di tipo teologico-spirituale. Noi siamo giunti, come ho detto, all'undicesima puntata e riprendiamo quello che avevamo trattato la volta scorsa, volendo però in un istante fare una sintesi estrema delle puntate fin qui trattate. Abbiamo fatto un'ampia introduzione, poi abbiamo visto Padre Pio per i nostri tempi e il tratto spirituale fondamentale di Padre Pio, che è quello della croce, della messa, del sacrificio di Cristo sulla croce, quanto mai attuale. Abbiamo poi approfondito il tema del burrascoso rapporto tra Padre Pio e padre Agostino Gemelli. E poi ancora ci siamo addentrati sul mistero della stigmatizzazione di Padre Pio, forse finora il capitolo più bello, anche se poi quello successivo è stato il più singolare, la notte oscura di Padre Pio, il tempo della battaglia interiore che il frate con le stimmate ha affrontato prima di ricevere le stimmate, il tempo in cui si è sentito abbandonato da Dio, dovendo percorrere una strada profondamente arida di vuoto interiore, come se Dio lo avesse abbandonato a se stesso. Dalla volta scorsa poi invece ci stiamo addentrando sul tema del rapporto tra Padre Pio e le sue figlie spirituali. Avevamo fatto un'ampia introduzione giovedì scorso, chi volesse potrebbe sempre andarsi a recuperare le catechesi dalla memoria del profilo Facebook di Radio Domina Nostra e anche però soprattutto dal canale YouTube di Radio Domina Nostra. Oggi, dopo aver fatto quest'ampia introduzione la volta scorsa, approfondiamo l'aspetto storico di questo legame di Padre Pio con le sue figlie spirituali. Un legame, come vi dicevamo già stamattina nella rubrica Santi e Caffè, che ha procurato a Padre Pio tanta sofferenza. Il diavolo gliela faceva pagare. Aveva capito che questo aspetto per Padre Pio era decisivo. Padre Pio era colui che incarnava, come abbiamo visto dal mio libro, ne ho parlato diffusamente, il principio giovanneo che sta tra Pietro e Maria, per dirla con von Balthasar, e quindi ha avuto bisogno del sostegno femminile. Il diavolo questo l'aveva capito, per questo si è accanito così tanto con le donne che stavano attorno a Padre Pio. E se la canonizzazione ha avuto un ritardo, è dovuto anche al fatto che si è a lungo riflettuto sulla natura, pensate un po', in Vaticano si è a lungo riflettuto sulla natura del legame di Padre Pio con le donne. La volta scorsa io inviterei chi non l'avesse fatto a seguirla quella puntata o a prendere il libro nella parte introduttiva del capitolo relativo alle figlie spirituali di Padre Pio. Parlavamo del genio femminile, del ruolo della donna nella Chiesa e accanto agli uomini santi. Finalmente possiamo andare a vedere lo specifico. Cominciamo a pagina 182 con le prime accuse a Padre Pio. Padre Pio dunque, arrivato a San Giovanni Rotondo, giunto per ragioni di salute lì, a fine di godere dell'aria fresca del colle, diciamo la zona collinare di San Giovanni Rotondo, da lì non andrà più via e comunque appena arriva lì, sovente si intrattiene con questo nucleo di figlie spirituali, il più delle quali provenienti da Foggia. Già questo aveva creato non poca, diciamo così, possiamo immaginarlo, siamo nella prima metà del Novecento, alcune figlie spirituali, appena Padre Pio, che è giovane, viene trasferito a San Giovanni Rotondo, da Foggia, anche loro vanno lì, e questo naturalmente aveva creato qualche difficoltà. Padre Pio peraltro comincia a intrattenersi con queste figlie spirituali, ancora giovani, senza le stimmate. Padre Pio arriva a San Giovanni Rotondo nel 1916, oltre i momenti previsti. Lui ci stava bene con queste figlie, le educava allo spirito cristiano, ma lui ne riceveva anche grande vantaggio. Faceva la meditazione quotidiana ormai e le confessioni e volentieri indugiava con queste figlie nella foresteria. Per chi non lo dovesse sapere, la foresteria è quella sezione di un convento dove si ricevono gli ospiti. Due uomini del paese di San Giovanni Rotondo, di nome Michele Perna e Pasquale Ricci avevano riferito al parroco di San Giovanni Rotondo, Don Domenico Palladino, che diventerà uno dei più accaniti, accaniti. Io non so se poi questi si saranno salvati l'anima, non ci tocca saperlo perché non è per noi importante saperlo, voglio dire. Però guardate che questi nemici di Padre Pio, alcuni sono morti proprio convinti che Padre Pio fosse un impostore. Convinti che Padre Pio fosse un impostore. Per esempio, questo Don Domenico Palladino non ha mostrato alcun segno di cedimento, si è convinto che Padre Pio si facesse lui le stimmate e fosse un donnaiuolo di prim'ordine. E allora questi due giovani, guardate il diavolo come architetta tutto da subito, questi due giovani di nome Michele Perna e Pasquale Ricci vanno a riferire al parroco di San Giovanni Rotondo, acerrimo nemico di Padre Pio, che Padre Pio, questo giovane frate, si intratteneva da solo troppo a lungo con qualcuna di queste figlie, suscitando perciò qualche sospetto. Insomma, l'accusa di, diciamo, del de sexto, come si dice, cioè riguardante il sesto comandamento, viene messa praticamente subito in campo. Siamo nel 1916. Padre Pio morirà vecchio, che non si regge in piedi, nel 1968. E qui ci si può solo commuovere. Quando si pensa che nel 1960, quando un ultra settantenne Padre Pio, che non si regge più in piedi, tanto è cotto nel fuoco del sacrificio di Dio, deve giustificarsi davanti al visitatore apostolico Monsignor Maccari perché è accusato di intrattenersi in maniera immorale con queste figlie. Ecco, è qualcosa che inizia da molto lontano. Il superiore del convento allora viene raggiunto dal parroco di San Giovanni Rotondo, Don Domenico. Guarda, sapete come funziona? Ma insomma, che vi sta succedendo qui in convento? Ma che state facendo? E il superiore, che naturalmente non sa di che cosa si tratta, domanda: ma qual è il problema? E non sapete di questo frate che è arrivato da Foggia? Ma chi? Padre Pio? Sì, ma Padre Pio passa per santo, si parla di lotte notturne col diavolo, di doni mistici. Ma lasciate perdere, dice il Don Domenico Palladino, quello è un impostore, quello sfrutta le donne. Allora il superiore, sentendo dire questo, vuole rassicurare il parroco di San Giovanni Rotondo che no, padre, non stanno così le cose. Ecco il dibattito, già questo al diavolo basta, sarà vero, non sarà vero? Quante persone si sono allontanate da Padre Pio per questo dubbio, sarà vero o non sarà vero? La rassicurazione che il superiore del convento, padre Paolino da Casa Calenda, rende al parroco di San Giovanni Rotondo non serve proprio a nulla. Anche se, peraltro, Padre Pio, grazie a Dio, continua in quest'opera, non gli viene proibito, di dialogo e di guida spirituale di questo gruppo di donne. Ma è l'arrivo di una giovane ragazza, istruita per quel tempo, una cosa ancora abbastanza rara, elegante, a modo. È molto carismatica, si chiamava Cleonice Morcaldi. All'arrivo a San Giovanni Rotondo di questa giovane ragazza, così giovane e da subito così privilegiata e amata da Padre Pio, non fa che aumentare i sospetti dei primi nemici del santo. Il parroco di San Giovanni Rotondo, Don Palladino, purtroppo in questa faccenda qui, ha un ruolo decisivo. Che cosa può averlo mosso? Ma che cosa può avere mosso Padre Agostino Gemelli? Ne abbiamo parlato. Che cosa muoverà, lo vedremo più avanti, il vescovo di Manfredonia contro Padre Pio? Chi muove questi preti e questi vescovi e questi uomini del Vaticano contro Padre Pio? Certamente il diavolo. Ma servendosi di che cosa? Io credo dell'invidia. Dell'invidia verso Padre Pio. Della gelosia, del carisma. Insomma, il parroco di San Giovanni Rotondo riferisce di alcune figlie spirituali di Padre Pio che, dopo essere state da Padre Pio, andavano da lui, cioè andavano dal parroco, a raccontare di comportamenti ambigui del frate che per un certo tempo, peraltro, e qui questo è aspetto veramente singolare, si vede l'opera di Dio, col permesso del superiore, poté trasferirsi nella foresteria del convento dove le sue figlie quindi potevano incontrarlo di continuo senza più dover passare dal convento stesso. Una situazione anomala. abbastanza anomala per almeno due ragioni. La prima, di tipo, diciamo così, non so come dire, giuridico, cioè la foresteria diventa luogo, diciamo, di dominio di Padre Pio con le figlie spirituali. Ma il secondo motivo che inquieta, il parroco si inventa tutto. Non è vero che ci sono figlie spirituali della prima ora che vanno da lui per parlare di comportamenti ambigui di Padre Pio. Ma intanto il parroco riporta, questo Don Domenico Palladino, le parole di alcune donne che lamentavano, soprattutto tra le figlie più giovani, una morbosità eccessiva di Padre Pio. E soprattutto Don Domenico Palladino si farà forte di un tema che poi lui lo lancia, Don Domenico Palladino lo lancia, speriamo si sia salvato l'anima il parroco di San Giovanni Rotondo, lui lo lancia e questo lancio praticamente ai noi nel dolore chissà di quale tipo di Padre Pio per tutta la vita. Oh, guardate che sono dolori a cui si sopravvive perché Dio lo vuole. Voglio farvi presente che un veneto, fondatore di una nobile congregazione religiosa sacerdotale missionaria, e sto parlando dei Comboniani, e sto parlando di San Daniele Comboni, la negritudine, no? L'impegno, il merito di San Daniele Comboni è incalcolabile, lui, la negrizia, ha fondato quest'opera missionaria che ancora oggi purtroppo in maniera ormai del tutto avulsa dal fondatore opera in Africa. Lui morì, questo San Daniele Comboni, non so se lo sapete, molto giovane, per un infarto, lo stroncò un infarto perché fu accusato dai preti del paese veneto, invidiosi dell'opera carismatica del santo, di avere relazioni con una donna. Questa cosa, appena lui la seppe, lo distrusse, morì. Morì di infarto, si può morire, i nemici, i calunniatori uccidono moralmente e possono anche uccidere in quel modo lì. Padre Pio non regge soprattutto perché adesso il parroco di San Giovanni Rotondo prende di mira Cleonice Morcaldi. Sapete com'è? Sai, era la più giovane, una delle più giovani. Era ormai a tutti evidente che Padre Pio la privilegiava, che Padre Pio la amava di un amore particolare, era sempre accanto al frate, si intratteneva per molto tempo da sola nella stanzetta di Padre Pio lì in foresteria, così Don Palladino fa circolare la voce che ormai Cleonice e un paio di figlie più vicine a Padre Pio sono le padrone del convento. Cito testualmente la frase gravissima, perché immotivata e non comprovata, di Don Domenico Palladino, che parla di padrone del convento, cioè Cleonice Morcaldi e un altro paio di figlie vengono considerate padrone del convento. E questo non solo perché sono sempre lì, ma perché il superiore, padre Paolino, siccome non fa quello che Don Domenico, questo non volevo dirvelo subito, ma ve lo anticipo a questo punto, perché capiate di quali soggetti stiamo parlando, Don Domenico, che dice queste cose, era complice del vescovo di Manfredonia, Monsignor Gastaldi, vedremo, che a sua volta era un donnaiolo comprovato. Però questi se la prendono con Padre Pio. E siccome il superiore non interviene ma difende Padre Pio, Padre Paolino, da Casa Calenda, ai nemici, con a capo Don Domenico Palladino, il parroco di San Giovanni Rotondo, ai nemici questo padre superiore appare, lo dice lui, padre il parroco, del tutto complice dei capricci di Padre Pio con queste figlie. La situazione era del tutto trasparente. Padre Pio le educava nella fede, le teneva con sé e si vedeva molto chiaramente che la aiuola di queste figlie cresceva sempre di più, che lasciavano il mondo per darsi a un cammino di santità, di preghiera, di vita interiore, era tutto sotto gli occhi di tutti. Eppure il diavolo era pronto, come ora vedremo, a sferrare un attacco tremendo a Padre Pio. Perché Padre Pio, intanto domandiamoci, ha ottenuto da Padre Paolino da Casa Calenda il permesso di trasferirsi in foresteria? Perché è una cosa abbastanza insolita. Cioè Padre Pio alla fine rimaneva solo in foresteria, senza più nessun controllo con queste figlie, a qualunque orario, anche di notte. Questo è provato. Era questo in fondo il motivo dei tanti sospetti. Padre Pio ormai da un po' di tempo non viveva più in convento, ma in questa stanzetta disponibile a queste figlie, appunto, come dicevo, senza più alcun controllo di orario e di tempo. Il motivo è più semplice di quanto si possa immaginare. Padre Pio aveva contratto la febbre spagnola, che mieterà vittime, milioni di vittime in tutta Europa, compresi i due pastorelli di Fatima, Giacinto e Francesco. Allora, siccome aveva preso questa febbre spagnola che diventava letale perché si moriva, e siccome in convento erano solo un paio di frati che ancora erano sani, e siccome la febbre spagnola veniva trasmessa per contagio, il superiore del convento, padre Paolino da Casa Calenda, aveva autorizzato il trasferimento dell'infermo padre Pio in foresteria per due motivi: perché i frati non venissero contagiati e perché queste figlie, se lo volevano, si prendessero cura di lui. Perché se i frati lo spostano lì, chi si prende cura di lui? Perché se ci prendiamo cura di noi, dicono il superiore, lo contraiamo il virus della spagnola. E allora padre Pio come fa? Non si può autogestire? Padre Paolino chiede a queste figlie non gli pare vero, sì, ci prendiamo cura noi di lui. E se contraete questo è tutto provato, e se contraete la spagnola? Padre Paolino, ma voi non avete capito che in convento avete un santo? Padre Pio è un santo, gli dice Cleonice, e gli dicono le prime figlie spirituali, e Padre Pio era ancora molto giovane. Padre Pio è un santo, alla sombra noi siamo sicure, non contrarremo nulla. E andrà così, come era già successo a Don Bosco, che aveva detto ai suoi figli spirituali quando il colera era arrivato a Torino: pregate il rosario, fidatevi di me, nessuno di voi contrarrà il colera e morirà di colera. Nessuno dei giovani morì per il colera che colpì Torino, che procurò migliaia di morti. E così lo stesso con la spagnola a San Giovanni Rotondo era arrivata, ma padre Pio e le sue figlie spirituali, padre Pio l'ha avuta ma non è morto, e le figlie non l'hanno contratta. La comparsa poi delle stimmate, come abbiamo visto, il 20 settembre 1918, e i malumori per queste devotissime del padre fanno degenerare però a tal punto la situazione, non in sé, perché ripeto, il quotidiano padre Pio lo viveva sotto gli occhi di tutti. Più volte, e queste sono cose che un po' dispiace raccontare, ma sono poi venute fuori ai processi di beatificazione e canonizzazione padre Pio, qualche frate sospettoso andava a verificare. Per vedere, ebbene, riportavano sempre testimonianze di un'atmosfera serena, gioviale, amabile, eppure sempre secondo una certa disciplina e senza mai uno scadimento nell'immoralità. Eppure, nonostante questo, il Sant'Uffizio viene a conoscenza di questa situazione di un frate che avrebbe le stimmate e che sta a lungo con delle figlie, con delle donne, con le giovani donne, per cui iniziano i guai veri e propri per padre Pio, perché nel 1921 viene autorizzata una visita apostolica, niente meno, guidata da Monsignor Raffaello Rossi per l'insistenza del parroco di San Giovanni Rotondo, che come state capendo adesso, con padre Agostino Gevelli diventa il secondo acerrimo nemico di padre Pio. E il parroco di San Giovanni Rotondo, tramite il vescovo di Manfredonia, sotto il cui territorio cade San Giovanni Rotondo, ottiene il lasciapassare per avere rapporti con eminenti personalità del Vaticano, della Santa Sede, e non fa che parlare male di continuo di padre Pio. Così la Santa Sede è tenuta a intervenire. E la ragione dei sospetti su padre Pio è quella della immoralità, ma poi di quei due giovani, vi ricordate? Avevo detto di quei due giovani, ricordiamo i loro nomi, Michele Perna e Pasquale Ricci, che sono stati i primi ad andare a riferire al parroco di San Giovanni Rotondo di comportamenti immorali di padre Pio. Sapete perché quei due giovani hanno fatto questo? Si è saputo solo dopo, e qui viene fuori la santità di padre Pio che ha taciuto. Perché questi due giovani avevano provato a, come si dice, a stuprare una ragazza del paese. Padre Pio era, riuscito a intervenire per tempo, evidentemente illuminato da Dio. E allora questi due giovani, arrabbiati, hanno fatto questa ritorsione per fargliela pagare, una vendetta di questi due giovani che non erano riusciti a violentare questa ragazza. Però il problema è che la cosa più grave, e qui la cosa si complica ulteriormente, evidentemente il diavolo ha provato in tutti i modi a fermare padre Pio, in tutti i modi, proviene dal nucleo stesso, ahinoi, di alcune figlie spirituali di padre Pio. Il frate ha avuto i suoi traditori più sofferti tra le sue figlie spirituali. Se lo tradivano gli uomini soffriva, se lo tradivano le donne, le figlie spirituali, Padre Pio agonizzava. E questo era stato fatto perché alcune figlie erano gelose di Cleonice Morcaldi, considerata la prediletta. Infatti Padre Pio aveva stabilito nel 1920 che alcune figlie potessero incontrarlo ogni giorno e altre ogni 8 giorni, altre ancora meno. I malumori che Padre Pio percepiva non lo scoraggiavano, anzi egli rincarava la dose di severità verso le insoddisfatte, esercitando l'autorità di padre spirituale, intento a spogliare ognuna di queste figlie di ogni minima traccia di mondanità e di affettività oltre il dovuto, quindi umana. Era evidente che Padre Pio operava così per volere del cielo, ma la situazione tenderà a precipitare, come ora vediamo, con l'arrivo di Cleonice Morcaldi, che romperà i già precari equilibri. Chi era Cleonice Morcaldi? Chi era? Cleonice Morcaldi, la figlia prediletta di Padre Pio, era nativa di San Giovanni Rotondo, era nata lì a San Giovanni Rotondo e conosce Padre Pio, come ovvio, appena adolescente. Però soltanto negli anni 30 avvia una relazione singolare col frate che durerà fino alla morte di Padre Pio, quindi 40 anni circa di relazione. Cleonice Morcaldi morirà a San Giovanni Rotondo nel 1987. Al termine di 20 anni trascorsi senza il suo amato Padre Pio, lei soleva ripetere, questo può solo commuovere, a tutti coloro che andavano a incontrarla per avere notizie di quello che lei aveva vissuto con Padre Pio, diceva sempre: venite a parlare con una morta, e dicevo: che vuoi dire? Perché lei diceva: la parte di me migliore è andata via quando è morto Padre Pio. E quando passavano gli anni, lei morirà quasi, non quasi, morirà 19, dunque 68, 88 sono 20, meno 1, quindi 19 anni, 1987 passano 19 anni senza Padre Pio, e man mano che la vita trascorreva senza di lui, dopo 15, 10, 15 anni, Cleonice realmente non faceva che ripetere: che ci sto a fare qui sulla terra, perché il padre non viene a prendermi. In un'esistenza interamente, che già questo dovrebbe bastare da solo a far capire evidentemente che non si capiscono le accuse di immoralità tra Padre Pio e Cleonice, alla luce anche dell'esistenza che Cleonice ha trascorso dopo la morte di Padre Pio, un'esistenza di preghiera, di sacrificio, attendendo, come spesso soleva ripetere, che Padre Pio venisse dal cielo a prenderla con sé. Il legame tra i due, sebbene in tono minore, Padre Pio e Cleonice, è tutto da approfondire, secondo me, e ripropone in molte cose quel percorso di unione mistica di cui San Francesco d'Assisi e Santa Chiara sono un esempio noto. Cleonice ha scritto un libro di memorie con molti dettagli preziosi, per gli approfondimenti vi rinvio al mio libro. Quello che possiamo dire, in una sintesi estrema che ho cercato di fare in questo libro, Padre Pio, Uomo di Dio, è che tra i due spiriti, direi, tra queste due personalità, fra Pio da Pietrelcina e Cleonice Morcaldi, si instaura da subito un legame intenso e profondo. Padre Pio cerca Cleonice e la vuole quanto più possibile accanto a sé. È quasi sempre l'ultima ad andar via, è quasi sempre la prima ad arrivare, la trovano sempre lì, accanto a Padre Pio. Avverte, o forse riceve la rivelazione, che Cleonice per lui è di sostegno, di conforto, per essere in quanto donna incarnazione della tenerezza di Dio tra le asprezze della missione e i tremendi attacchi del mondo delle tenebre. E per Padre Pio Cleonice era certamente un raggio di luce. Padre Pio le cose più belle infatti le rivelerà proprio a Cleonice. E lei, di contro, per quella rispondenza di genere che è una delle cose più stupefacenti che Dio ha fatto. Ecco perché il diavolo la prende di mira, e chi può mi capisca. Questa corrispondenza di genere maschile e femminile, a mio avviso, è un linguaggio, ma lo diceva già von Balthasar, una cifra divina, una cifra teologica tout court, cioè questa capacità che uomo e donna, dove non ci sono paure, perché le paure non nascono come io vorrei dire, dal rischio. Il rischio ce lo può, l'uomo ce lo può avere se non è padrone di sé, se non ha l'encratei, anche quando è solo. Gli uomini mi possono capire, anche quando è solo in camera e può consumare i peccati più brutti da solo, usando la mente. Quindi non è la presenza della donna che induce al peccato, ma è l'assenza di Spirito Santo e di encrateia nell'uomo, di disciplina, di rigore spirituale. Ora lei Cleonice risponde a questa, diciamo, a questo anelito del frate, con cuore ardente vivrà di questo continuo anelito a sostenere questo amato padre. Non si darà mai tregua. Come quando impedita a incontrarlo, lo dicevamo stamane a Santi e Caffè, per le restrizioni dei superiori, si piazzerà col freddo e col caldo. Chi ha fatto questo? Chi ha fatto questo? Chi farebbe questo? Sotto la pioggia battente a San Giovanni Rotondo a gennaio fa freddo, eh? A gennaio a San Giovanni Rotondo fa freddo la sera, è un tempo da lupi. Siamo negli anni 30 e Cleonice è una giovane ragazza di 20, 22, 25 anni. Avete idea di ciò che Dio ha saputo scrivere tra questi due? Ed è un capitolo che pochi conoscono, oppure lo conosco en passant. Oppure in estate sotto le stelle lucenti, con un caldo afoso, Cleonice, in quei periodi in cui Padre Pio non poteva incontrare nessuno, se ne stava lì. C'è un bellissimo passaggio del film di Padre Pio, San Pio, interpretato da Sergio Castellitto. C'è un passaggio che secondo me è simpatico e commovente allo stesso momento. Ci sono Cleonice Morcaldi e poi c'è quell'attore, adesso mi sfugge il nome, molto bravo, che interpreta invece, parleremo anche di lui, questa figura assolutamente commovente, forse ne abbiamo già parlato, abbiamo accennato a lui, il Brunatto, Emanuele Brunatto. Praticamente si possono considerare le due figure, come dire, perdutamente innamorate di Padre Pio. Però è interessante, un uomo e una donna. Interessante, un uomo e una donna. Ecco, che cosa si vede nel film? Si vede che a un certo punto, siccome Padre Pio non può più incontrare nessuno, nel film si vede, ed è verosimile, che due sono seduti accanto, Emanuele Brunatto e Cleonice. E Cleonice allora si sfoga con Emanuele Brunatto perché, poverina, non sa come fare, vuole dare coraggio a Padre Pio, però cerca anche, visto che non ce l'ha, il sostegno di Padre Pio, di trovarlo da qualche parte. Quindi si apre con lui, con il laico Emanuele Brunatto, che vedremo, è una figura anche quella commovente, straordinaria. Sono anche questi uomini accanto a uomini di Dio. Dio mette queste donne, mette anche a volte qualche uomo che ci vive e ci muore. Ma insomma, figlioli cari, quello che Dio sa fare è qualcosa di stupefacente. E allora Cleonice è addolorata, cioè così, è un po' rattristata, si lascia andare, dice a Emanuele Brunatto, è verosimile tutto questo, dice: io lo amo. Cleonice dice a Emanuele Brunatto: io lo amo, parlando di Padre Pio. Emanuele la guarda e che cosa dice? Anch'io lo amo. Anch'io lo amo. Ecco, lei starà lì sotto la finestra del convento, tossendo volutamente perché Padre Pio possa sentirla vicina. È una pagina nobile e vibrante che merita di essere sondata e compresa nella grazia dello Spirito Santo che ha unito questi due cuori, fondendoli in uno solo. Difficile risulta sondarlo, questo legame, a quanti invece vogliono comprenderlo con le sole categorie umane, allora appare un'unione imbarazzante, se non persino urtante, eppure di queste fusioni di cuore e di anima la storia chiesa è piena. Allora, qui io nel mio libro cito adesso qualcosa d'altro, e lo voglio dire oggi, mi fa piacere dirlo, perché da ieri la notizia che circola è la morte di Wanda Poltaska, questa donna straordinaria polacca, morta a 102 anni quasi, che ottenne per intercessione di Padre Pio la guarigione da un male incurabile negli anni 60 su richiesta del giovane vescovo Karol Wojtyła. Ecco, di lui voglio parlare, accennare. Di recente, qualche anno fa, nel febbraio 2016, la BBC, la nota emittente televisiva inglese, ha mandato in onda un documentario su alcune lettere di Karol Wojtyła a un'altra donna polacca, scrittrice anche lei, Anna Teresa Timiniewska. Ecco, raccogliendo qua e là, viene fuori uno scoop. Wojtyła era un po' come Padre Pio con le donne, libero, spontaneo e per nulla imbarazzato. Come si può spiegare questo? Allora la BBC ha provato a fare uno scoop mondiale. In realtà le lettere hanno sì accenti intensi, intensi. Per esempio, Karol Wojtyła può dire ad Anna Teresa Timiniesca: tu sei mia, tu mi appartieni, io ti ho posseduta. Sono frasi forti, scritte nelle lettere. Wojtyła scrive appunto ad Anna Teresa che le appartiene, che vuole sentirla sempre vicina a sé. L'autore del documentario, Edward Sturton, ha potuto dichiarare: sono stati più che amici, ma meno che amanti. Ecco, la storia di Cleonice è semmai ancora più toccante, figlioli cari, è tutta da sondare, perché padre Pio l'ha strappata dalla miseria, essendo rimasta orfana di entrambi i genitori. Infatti c'è un falso nel film: non è vero che la mamma l'accompagna, non esiste questa mamma. Cleonice era orfana, non aveva né il papà né la mamma. E si è interessato lui, per volere divino, di farla studiare perché diventasse insegnante. In fondo, per lei, Padre Pio rappresentava il papà, la mamma, la sua famiglia. Una volta, inoltre, Padre Pio l'ha salvata dalle violenze di un giovane che voleva farle del male. Ciò che emerge dai loro intimi dialoghi, ingiustamente violati dai nemici di Padre Pio, è un legame effettivamente intenso e singolare. Riportiamo solo qualche espressione. Questo è Padre Pio: piccina mia, bramo dal desiderio di vederti, sei tutta mia, vivo per Gesù e vivo per te. In tua presenza mi liquefaccio, in tua assenza mi brucio. Ecco, sono Padre Pio, frasi effettivamente un po', diciamo, dal punto di vista, come dire, delle categorie umane, imbarazzante. Ma se uno invece sposta la questione sulla, diciamo, differenza di genere, che trasposta su un piano teologico esprime, come dire, la corrispondenza in Dio, tutto ritorna lecito, legittimo. San Paolo lo dice: non c'è più uomo né donna. Cleonice, non so se ve l'ho detto, era molto più giovane di Padre Pio, di 17 anni. E in molte foto e documentari si vede Cleonice sempre accanto a un compiaciuto Padre Pio. Per la messa e per le confessioni, ella era stata incaricata di rimanere sempre nei pressi del Santo Frate, pregando incessantemente per lui. E di tanto in tanto Padre Pio sospendeva le confessioni e la faceva chiamare e si soffermava con lei. E tutti potevano notare che il suo volto, quello di Padre Pio, contratto, sofferente, per incanto, vicino a Cleonice, tornava sereno e rilassato. Cleonice aveva capito questo. Non so se non vi commuovete, io sì. Per cui, negli spazi che lei dedicava alla preghiera, si preparava anche qualche raccontino simpatico. Aveva capito come solo una donna sa fare quando sonda il cuore dell'uomo, perché la donna sa sondare il cuore dell'uomo quando è innamorata, quali erano le cose che Padre Pio privilegiava. E allora, senza farglielo capire, inavvertitamente, anche qui come solo una donna sa fare, nel momento in cui ormai tutti accettavano che Cleonice, diciamo, per qualche pausa stesse accanto a Padre Pio, gli raccontava qualche barzelletta, qualche cosa simpatica, e veramente quel Padre Pio, ancora giovane, però sofferente, provato, stanco, stressato, accanto a Cleonice, prendeva vita. Tutti potevano vedere quello, tutti. Prendeva vita. Un legame di cuore e di spirito che solo gli spirituali possono comprendere, come si diceva. San Francesco d'Assisi provò per molto tempo a privarsi della compagnia di Santa Chiara. Secondo me lì ha esagerato lui, questo è quello che penso. Comunque lo offrì come dono più esigente e tuttavia, alla fine dei suoi giorni, volle fortemente tornare da Chiara. A quanto pare, stando con loro, io non sono un esperto di studi francescani, e preparandosi così serenamente alla morte. Padre Pio scriveva spesso dei biglietti a Cleonice quando era impedito di incontrarla perché c'erano troppi pellegrini, troppi fedeli, e lei rispondeva prontamente. Il linguaggio, come vi ho detto, è intenso e a tratti appassionato. Si sentiva capito Padre Pio. Ecco, io penso sia qui tutto il mistero di questo legame. Perché se per farsi comprendere dai suoi confessori, lo abbiamo visto quando Padre Pio racconta della notte oscura, Padre Pio fa fatica e non si sente sostenuto come vorrebbe, con Cleonice l'intesa è immediata. Lui sapeva, e fino alla fine dei suoi giorni è stato così, che questa figlia così fedele e coraggiosa sentiva tutto del dolore immenso del Santo Frate anche solo mediante uno sguardo fugace e rapido. Sarà proprio Cleonice a mettersi inizialmente contro tutti per soddisfare il pio desiderio del padre di realizzare un ospedale per gli ammalati, la casa sollievo la sofferenza. Sembra che sia stata proprio Cleonice la prima a sapere di questo da Padre Pio. Padre Pio gli rivela questo sogno e Cleonice non, come dire, da quel momento si farà in quattro per, come per accontentarlo. E Padre Pio dice: "Sai, figlia mia, puoi dire, Cleonice, io ho un pensiero folle che mi sta in mente nel cuore. Quale, padre? Questo?" E Cleonice non si stupisce, lo aiuta per cominciare. E quindi non c'è da stupirsi che il diavolo si sia accanito anche contro di lei. Negli anni 60, come vedremo più avanti, verrà autorizzato l'uso di una spia audio nei colloqui intimi tra i due, qualcosa di veramente vergognoso, mentre un paio di compaesane attesterà il falso sul conto di Cleonice nella visita apostolica di Monsignor Maccari. Una di queste traditrici, gelosa di Cleonice, di nome Elvira, riferirà al vescovo di aver avuto rapporti sessuali con Padre Pio. Un'altra figlia piuttosto nota, Mary Pyle, di cui parleremo, a riguardo di questa Elvira, calunniatrice e traditrice che farà una morte che non vi dico, attesterà: Padre Pio ha esercitato una pazienza eroica con questa signorina nel tollerare per lunghi anni la sua folle gelosia. I bigliettini che i due, Padre Pio e Cleonice, si scambiavano rivelano, come si diceva, un percorso di grande intensità affettiva e mistica. Esistono 16 volumi organizzati in ordine cronologico, 16 volumi, e non è uno scherzo, e 25 quaderni dattiloscritti che ospitano la corrispondenza tra Padre Pio e Cleonice. È stata proprio lei a consegnare tutto il materiale inedito, anche questo un atto di grande libertà perché le frasi sono forti. Ma Cleonice ha saputo da Dio, evidentemente, che doveva farlo. Padre Pio, per non ingenerare sospetti, si va a chiamare ora babbo, ora mammina. In uno di questi testi confida: le tue lettere e la tua fedeltà mi sono di grande sollievo. Ma di tutto questo e di altro ancora riguardo di questo importantissimo capitolo, visto che sono quasi quanti, 40 minuti che parlo, parleremo appunto la prossima volta. Che Padre Pio interceda per tutti noi, sia lodato Gesù Cristo, e anche Cleonice, sia lodato Gesù Cristo. E avanti con Maria.